Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Paesi europei e Ucraina al lavoro per modificare il piano di Donald Trump sul cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. 24 i punti proposti dalla delegazione europea, con il presidente americano che si è detto pronto a collaborare, pur accusando l'Ucraina di essere ingrata nei confronti degli sforzi di Washington per arrivare alla pace. Israele continua a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza nonostante sia in vigore il cessate il fuoco. Da quando è partita la tregua sono comunque 342 i civili uccisi nell'enclave palestinese. In Italia intanto affluenza bassa alle regionali in Campania, Puglia e Veneto, dove si registra la flessione più alta rispetto a 5 anni fa. Dalla cronaca arriva la notizia che lo stabilimento Stellantis di Cassino potrebbe essere riconvertito a produzioni militari, mentre lo sport si arricchisce di una nuova pagina storica grazie agli azzurri del tennis, che centrano la terza Coppa Davis consecutiva, battendo gli spagnoli per 2-0. Un'impresa del genere era riuscita solo agli Stati Uniti nel 1971. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 23 novembre 2025. Allora partiamo dall'Ucraina, perché Kiev e Bruxelles lavorano per modificare il piano di Donald Trump nei colloqui in corso a Ginevra. Tra le delegazioni ucraine e statunitensi emerge ottimismo. Stiamo lavorando a soluzioni realistiche. Le proposte americane potrebbero includere i nostri punti, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. Il suo capo negoziatore ha parlato di importanti progressi dopo aver incontrato i responsabili per la sicurezza europei, l'inviato speciale americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri statunitense Marco Rubio, che ha definito i colloqui estremamente produttivi. Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti potrebbero inserire un rafforzamento delle garanzie militari. Trump da un lato ha promesso di collaborare col presidente finlandese e il primo ministro britannico Keir Starmer, dall'altra però fa pressioni. In un lungo post sul suo social Truth ha accusato gli ucraini di essere ingrati verso gli sforzi che la sua amministrazione starebbe facendo per la pace. La delegazione europea avrebbe dunque proposto 24 punti. In queste ore si tiene tra l'altro una riunione tra i suoi ministri degli esteri e quello ucraino. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
L'accelerazione sulla risposta europea al piano in 28 punti di Stati Uniti e Russia sulla fine del conflitto in Ucraina è entrata nel vivo, con un contropiano europeo che si imposta come una versione emendata alla proposta iniziale per non far irritare troppo Trump, ma comunque tutelando gli interessi ucraini ed europei. I colloqui per trovare un'intesa a Ginevra, che rimangono particolarmente complessi, stanno coinvolgendo non solo Ucraina e Stati Uniti, ma anche Commissione e Consiglio europeo, NATO, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Canada. Secondo quanto emerge da un piano citato per primo dal Telegraph, i 24 punti europei riprendono la posizione concordata nel corso delle discussioni degli ultimi 2 giorni tra gli europei e Zelensky, in particolare sul fatto che i confini non possono essere modificati con la forza, che Kiev non può subire limitazioni delle proprie forze armate e che deve essere riconosciuta la centralità dell'Unione Europea nel garantire la pace. Tra i punti più delicati c'è quello sulla possibilità dell'adesione di Kiev alla NATO in base al consenso interno all'alleanza e sul fatto che diventerà un membro dell'UE. Qualsiasi piano di pace credibile e sostenibile deve porre fine alle uccisioni e alla guerra, senza gettare i semi per un conflitto futuro, ha affermato la presidente della Commissione europea von der Leyen in un video messaggio inviato prima dell'incontro a Ginevra. C'è però confusione tra gli europei, con Meloni che parla di dover rimanere sulla proposta di Trump, mentre i 27 ministri degli esteri UE si confronteranno subito sulla controproposta europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E come anticipava Federico Baccini, nel pomeriggio ha parlato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poco prima aveva sentito Donald Trump al telefono. No a una controproposta europea, ha senso lavorare sulla proposta che c'è, ha detto la premier in conferenza stampa a Johannesburg alla fine del G20, chiedendo un segnale a Mosca con un cessate il fuoco sulle infrastrutture civili, sostenuto anche dal presidente turco Erdogan, che domani sentirà Putin. Veniamo adesso al Medio Oriente. Israele infatti continua indisturbata a violare la tregua. L'esercito di Tel Aviv ha bombardato un sobborgo a sud di Beirut dopo 5 mesi dall'ultimo raid sulla capitale, dove è stato ucciso il numero 2 di Hezbollah, Ali Tabatabai. Il movimento ha parlato di una nuova linea rossa superata da Israele. Secondo i media libanesi sono stati colpiti diversi edifici e ci sarebbero molti feriti. Washington non è stata informata, lo riportano fonti statunitensi. È l'ennesima violazione del cessate il fuoco che Israele ha firmato con Hezbollah un anno fa. L'ultimo attacco risale appena alla settimana settimana scorsa era stato colpito un campo profughi dove erano state uccise 13 persone. E le violazioni della tregua proseguono anche sulla Palestina, quasi 500 in un mese e mezzo secondo fonti palestinesi, 342 i civili uccisi, mentre Israele continua a limitare pesantemente il pieno e libero flusso di aiuti e forniture mediche nella striscia. Fonti mediche citate dal Guardian hanno detto che le scorte di garze, antisettici, termometri e antibiotici sono ai minimi e stanno esaurendo le forniture essenziali. Non c'è molta differenza rispetto al periodo precedente al cessate il fuoco, denuncia al quotidiano britannico Mohamed Sakr, capo infermiere dell'ospedale Nasser di Khan Yunis. Netanyahu questa mattina ha rivendicato mano libera su come e quando colpire. Una delegazione di alti funzionari di Hamas è al Cairo, intanto, per incontri con rappresentanti dei paesi mediatori, Egitto, Qatar e Stati Uniti, per chiedere di intervenire per fermare l'escalation di Israele. Sentiamo Eric Salerno, giornalista, esperto di Medio Oriente.
Netanyahu ha avuto spazio dagli Stati Uniti e dagli altri per andare avanti con una politica che lo protegge dal suo interno, continua ad andare avanti con la politica contro i libanesi, contro quelli di Gaza, con i palestinesi di Gaza e anche in Cisgiordania, senza grandi interventi, perché così salvaguardia se stesso e il suo governo, che è la cosa che in questo momento è probabilmente la cosa più importante per Trump e gli Stati Uniti, con i loro progetti ancora poco chiari e poco delineati per la striscia di Gaza e soprattutto per la striscia di Gaza. Per il resto se ne parla anche poco, se ne è parlato poco e ancora non abbiamo chiaro perché si va avanti con quello che sta succedendo in Cisgiordania, per esempio, dove credo che nell'ultimo anno siano stati uccisi un migliaio di palestinesi, non è poco, non è una cifra piccola per quanto riguarda la Cisgiordania, e dove Israele continua ad attaccare quando e come vuole in Libano.
Veniamo adesso all'Italia per la pagina di politica interna. Affluenza fin qui bassa per il voto delle regionali. Alle 19 in Campania aveva votato poco più del 25% degli elettori, meno ancora in Puglia, dove il dato è sotto il 24%. In Veneto c'è il calo più significativo rispetto all'ultimo precedente. Ha votato il 29% contro il 35% di 5 anni fa alla stessa ora. Gli esiti sono comunque abbastanza scontati in tutte e tre le regioni. Il centrosinistra punta a riconfermarsi in Campania e in Puglia. La vittoria del centrodestra in Veneto nelle attese non è indiscussa. Le uniche incognite possono essere legate, in quest'ultimo caso, proprio all'astensionismo. Alessandro Braga.
Il più grande avversario che abbiamo è rappresentato dall'astensione. La fotografia più nitida dell'incognita maggiore per il centrodestra in Veneto l'ha scattata Luca Zaia durante l'evento di chiusura campagna elettorale di Alberto Stefani. La possibilità che l'elettorato si sia stancato di beghe intesti nella coalizione, che ormai da mesi stanno riempiendo le pagine dei giornali tanto da disertare le urne. Cosa confermata dallo stesso Stefani, che più volte ha insistito sulla necessità di portare il maggior numero di votanti alle urne. Per il centrodestra, più che certo di avere la vittoria in tasca, è una questione non di poco conto, visto il sistema elettorale regionale. Lontano l'obiettivo di bissare i numeri di Zaia di 5 anni fa, quando il Doge prese il 77% delle preferenze, per il centrodestra è fondamentale fare comunque man bassa di voti per ottenere il maggior numero di consiglieri a Palazzo Balbi. Superando il 40% dei voti scatterebbe infatti il premio di maggioranza, che gli consentirebbe di portare a casa il 55% dei seggi, che diventerebbe il 60% superando il 50% delle preferenze e ancor di più se andasse sopra il 60%. Poi chiaramente conterà anche la composizione del futuro consiglio, colleghe e Fratelli d'Italia che stando gli ultimi sondaggi starebbero appaiati come percentuali di preferenze, in una situazione in cui pochi voti in più o in meno potrebbero definire scenari differenti per le due formazioni, con conseguenze sugli equilibri in coalizione.
Lo stabilimento Stellantis di Cassino potrebbe essere riconvertito a produzioni militari con un ruolo diretto di Leonardo, lo scrive su Facebook il sindaco del paese in provincia di Frosinone. La questione era già emersa mesi fa al tavolo sull'automotive tra governo e sindacati, si tratterebbe quindi di una nuova conferma. Oggi vengono prodotte la Maserati Grecale e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, entrambi segmenti in crisi, con molti spazi dello stabilimento inutilizzati e già messi in vendita. Nel frattempo a Rovigo un operaio di 47 anni per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico. È successo intorno alle 16:30 di oggi pomeriggio. L'uomo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Si è costituito e ha confessato un ragazzo di 15 anni per l'omicidio del 19enne Pio Marco Salomone, avvenuto nel fine settimana nel quartiere dell'Arenaccia a Napoli. Salomone è stato ferito a morte con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto con tre amici. Sulla dinamica dell'accaduto e sulle responsabilità dell'omicidio, però, deve ancora essere fatta chiarezza. Da Napoli, il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
Il ragazzo di 15 anni che stamane si è presentato alla questura di Napoli ha confessato di aver ucciso Pio Marco Salomone, il giovane di 19 anni raggiunto da un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato all'Arenaccia. Nei confronti del minorenne è scattato un provvedimento di fermo. La dinamica dei fatti e il movente dell'omicidio devono essere ancora chiariti e sono oggetto di un lavoro di ricostruzione da parte della squadra mobile. Sembra che Salomone stesse viaggiando in auto quando è stato colpito. Già noto per piccoli precedenti legati allo spaccio, il giovane è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del CTO, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Secondo le prime valutazioni dei medici, il proiettile sarebbe entrato e uscito dal cranio dopo essere stato sparato frontalmente. La vicenda presenta molti aspetti dubbi, anche perché la versione del quindicenne e quella degli amici della vittima non coincidono. La mobile sta cercando di capire se il minore abbia agito da solo, se fosse presente al momento dello sparo o se stia coprendo qualcuno. Gli inquirenti ipotizzano che ci si trovi di fronte a un episodio di faida giovanile legata allo spaccio notturno e comunque da inserirsi in un contesto di violenza giovanile che preoccupa sempre di più la città.
Aprirà ancora domani mattina dalle 10 al Piccolo Teatro Grassi di Milano la Camera Ardente di Ornella Vanoni. Nel pomeriggio saranno poi celebrati i funerali alla Chiesa di San Marco. Domani a Milano sarà proclamato lutto cittadino. Migliaia di persone stamattina hanno reso omaggio alla cantante morta giovedì sera all'età di 91 anni. Queste alcune delle voci raccolte oggi fuori dalla Camera Ardente.
Una persona vera e senza troppi fronzoli. Mi è piaciuta tanto ultimamente che si è unita ai giovani e a quello che è il futuro della musica.
Donna, cantante, attrice, artista a 360 gradi, inimitabile.
Non è che sono cresciuta seguendola tantissimo, però negli ultimi anni mi capitava specialmente sui social perché lavorava poi spesso in televisione, era sempre da Fazio. Mi piaceva tanto la sua spontaneità, non aveva filtri, era proprio se stessa, che è una cosa che forse manca ad alcune persone che lavorano anche in televisione, famose.
Penso che sia veramente una delle artiste che ha cambiato, cioè parliamo di un'artista con la maiuscola, vicissitudini sia personali che proprio legate, no, alla carriera, quindi era giusto omaggiarla.
Per me le canzoni, assolutamente.
L'artista libera, ha sempre cantato quello che voleva cantare.
Quello che ho ammirato sempre è che era libera a 19 anni quando la libertà era un'altra cosa per le donne. Sono emozionata da ieri e credo che sia un modo giusto per salutare una persona libera, allegra. L'ironia di Ornella Vanoni secondo me è la cosa più bella.
Mi ha colpito la sua forza nonostante i suoi 91 anni, la sua energia, e ho pensato che grande, che bel esempio.
Una domenica storica per il tennis italiano. A Bologna gli azzurri riescono nell'impresa di vincere la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, un risultato riuscito decenni fa solo agli Stati Uniti. L'Italia si impone dunque sulla Spagna grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e di un super Flavio Cobolli che dopo un primo set in difficoltà ribalta il risultato e si impone per 2-1 su Jaume Munar. Gli azzurri, pur privi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, confermano così il momento d'oro del tennis italiano. Abbiamo chiesto un commento ad Alessandro Simonetta, coautore della nostra trasmissione sportiva Highlights.
Credo veramente che sia una vittoria proprio del movimento, nel senso che quando, soprattutto secondo me, chi magari non segue il tennis assiduamente, quando si è sentito che Sinner e Musetti non avrebbero partecipato, ci davano un po' per spacciati, ecco, la nazionale italiana era vista un po' come sfavorita. Invece la verità è che è una nazionale molto forte, al di là di Sinner e Musetti, è una nazionale che ha un sacco di giocatori fortissimi come Cobolli, come i nostri doppisti che non hanno giocato, ma sono molto forti anche loro, e quindi insomma direi che è una vittoria del movimento che dimostra come in questo momento l'Italia sia oggettivamente la nazionale più forte del mondo a livello tennistico. Cobolli ha un po' la sfortuna che hanno diversi tennisti italiani di star crescendo nella generazione di Sinner, che ovviamente sta un po' oscurando tutti gli altri talenti, tra cui anche lo stesso Musetti, ma la verità è che Cobolli è un altro tennista di grande talento, peraltro è giovanissimo, per cui ancora ha tutto il tempo per diventare molto più forte di così, e io penso che queste siano le vittorie che poi permettono di fare il salto di qualità in carriera ai tennisti. Il fatto di essersi preso sulle spalle la nazionale italiana proprio perché non c'erano Sinner e Musetti, io penso che gli permetterà probabilmente di fare quel salto mentale che nel tennis è sempre fondamentale, essendo uno sport individuale, per diventare dei grandi campioni. Secondo me ha le qualità per essere molto forte.
prima di salutarvi ancora lo sport con le ultime dalla Serie A. A San Siro mancano ancora pochi secondi al fischio finale per il big match tra Inter e Milan. I rossoneri al momento sono in vantaggio per 1-0. Nelle altre partite del pomeriggio la Roma scavalca il Napoli in vetta alla classifica vincendo per 3-1 in casa della Cremonese. La Lazio batte 2-0 il Lecce mentre il Parma si impone per 2-1 sul campo del Verona. Domani a chiudere questa 12ª giornata saranno alle 18:30 Torino-Como e alle 20:45 il posticipo tra Sassuolo e Pisa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.